Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Claudio Farinone. Torniamo a parlare di Astor Piazzolla nella settimana del centenario dalla nascita, che avverrà peraltro domani. E lo facciamo oggi con un caro amico innanzitutto, ma un giornalista, ricercatore e un esperto di storia argentina, che è Sabatino Annecchiarico e che saluto. Buongiorno Sabatino, è un piacere averti con noi per parlare di Astor Piazzolla.
Buongiorno, buongiorno Claudio e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Vorrei chiederti come prima cosa, per cercare di circoscrivere il fenomeno Astor Piazzolla, quali sono state le condizioni che hanno permesso che Astor Piazzolla diventasse tale? Evidentemente il grandissimo talento e il tantissimo lavoro, la dedizione incredibile che Astor Piazzolla ha regalato alla musica, ma immagino che non sia solo questo, perché Astor Piazzolla si è trovato in un contesto culturale molto preciso, e quindi che cosa è successo esattamente? Come mai Piazzolla è potuto nel tempo diventare forse il più grande, importante rivoluzionario del tango?
Certo, Claudio, Piazzolla, possiamo togliere in merito del suo grande qualità di artista plus massimo che c'è stato, e giustamente, come hai detto, la quantità di lavoro che lui ha dedicato nei suoi anni attivi ha prodotto molto di più di quanto magari altre persone potevano farlo in quel periodo. Quindi la quantità di lavoro, la professionalità che ha avuto e il talento, senz'altro, quella cosa che ogni artista ha del proprio, sono indiscussi. Però è giusto la domanda, perché si parla sempre molto del Piazzolla genio, l'artista, il rivoluzionario, la persona che ha stravolto il tango, ma da dove nasce questa persona? Com'è che arriva ad essere chi è stato? E c'è un passaggio che è importante segnalarlo, che di solito non è tanto annotato per i ricercatori quando fanno un discorso su Astor Piazzolla, che lui proviene da un mix di tre culture quando era bambino, dalla nascita. La prima è la sua immigrazione, lui è un figlio nipote di una famiglia di immigranti, quindi lui ha nella sua genio una cultura già di un migrante. Lui nasce, come sappiamo, a Mar del Plata, ha la sua famiglia a Mar del Plata, una famiglia modesta, una famiglia di lavoratori. Dobbiamo ricordare che il papà aveva un negozio di motociclette, biciclette, quindi si arrangiava un po' su questo, e lui la prima parte dei suoi anni li vive in Argentina, in una città molto particolare, anche dobbiamo dire Mar del Plata, dove c'è un molto di italianità. E lui ha vissuto sia in prima persona, perché lì c'è tanta di italianità, ma anche di migranti italiani, che a Mar del Plata si respira molto quest'aria. Questi sono stati i suoi primi anni. Da lì poi lui emigra con la sua famiglia quando era piccolo, aveva 8 anni circa, negli Stati Uniti, e arriva a New York. E lì cosa succede in lui? Questo è un passaggio interessante, perché lui comincia a quell'età, immaginiamoci un bambino di 8 anni che non parla l'inglese, sicuramente se capisce magari neppure lo parla l'italiano, sì certamente lo spagnolo, si va a trovare con altri coetanei in New York, dove c'erano tra i suoi amici altri figli di migranti italiani, però negli Stati Uniti. Allora c'è questo mix, questa combinazione tra i bambini, che lui impara un'altra cultura, ma sempre con quella traccia di migranti, impara un'altra cultura di un altro paese, con altre formazioni di mente anche, che si comincia a preparare in questo modo. E c'è stato un fatto particolare: il papà certamente era un amante appassionato del tango, gli comprano un bandoneon, curioso questo atteggiamento, perché I genitori, il papà, che era uno che aveva un negozio di biciclette e motociclette, negli Stati Uniti ha cominciato a fare tutto un altro mestiere, ma sempre un mestiere di un lavoratore. La moglie ha cominciato a fare anche l'estetista, faceva dei lavori di questo tipo, quindi aveva una famiglia da migranti, umile. E gli comprano questo bandoneon. C'è stato un particolare, anche bello da sottolineare, che le lezioni venivano pagate di uno scambio. La mamma faceva dei lavori di estetista, di manicura addirittura, alla maestra dei primi d'artista di musica per il figlio. Quindi c'è stato uno scambio. Astor vive tutta questa situazione sociale, e familiare, economica anche. C'è stato anche lì un altro particolare, che è lì dove comincia a emergere da piccolo l'Astor. Lui comincia a conoscere il jazz negli Stati Uniti e lui fonde un po' questo tra il jazz e la cultura anche del tango. Vede quasi un tutt'uno tra questi due generi musicali. Ma sappiamo che Astor è un amante anche della musica classica e mette assieme tutte queste cose. Quando torna in Argentina, aveva 19 anni circa, tutte queste cose in Argentina comincia a maturare in un tutt'uno. Lì c'è stata la prima sementa, la prima costruzione culturale, musicale, tra questa trilogia, dove l'immigrazione in Argentina degli italiani, l'immigrazione negli Stati Uniti degli italiani, la musica che ha composto sia degli Stati Uniti con il jazz come il tango a Buenos Aires, con la musica classica, lì è una parte di scuola essenziale di Astor. Certamente il resto l'ha fatto tutto la qualità di persona, sia per il lavoro quanto ha dedicato, sia anche per la sua arte innata che solo pochi hanno in questo mondo. Quindi da lì nasce questa figura, la sementa è stata lì.
Sabatino Annechiarico, che posto occupa Astor Piazzolla nella storia intera del tango e in che cosa consiste la sua rivoluzione?
Il tango è stato sempre e continua ad essere rivoluzionario. Il tango è un fenomeno culturale rivoluzionario. Non si è affermato sin dalla nascita, continua ad esserlo oggi. Noi possiamo fare una citazione con Pasquale Contursi, che è stato il primo grande rivoluzionario che portò al tango all'inizio del Novecento un tango canzone, perché prima era un tango strumentale, come sappiamo, ballabile, appunto. Quindi è stata la grande prima rivoluzione. Poi c'è stata un'altra rivoluzione con Discepolo, che ha portato a essere un tango più filosofico, un tango di pensiero, un tango acuto. Ma poi c'è stato un altro periodo, anche se erano avvicinati in quegli anni, con Cadicamo, che ha portato il tango a essere un po' più aristocratico, un tango più dalla borghesia, perché sia quello di Discepolo come quello di Contursi era del popolo. In cambio Cadicamo ha portato un po' alla classe più alta, alla classe media alta, da lì in su il tango. E dopo c'è stato il tango poetico di Omero Manzi, che nessuno più l'ha potuto battere, la poesia di Omero Manzi nel tango. Ma tutto questo era dentro di una struttura classica di tango che si muoveva. È successo che con Astor Piazzolla, dietro di quella maturità da piccolo, da giovani che abbiamo noi visto, aveva elementi altri per poter rompere questa struttura che si conservava della parte poetica, filosofica, aristocratica. E Astor Piazzolla spacca proprio un tango che comincia a essere d'avanguardia in quel momento, e progetta un tango nuovo, comincia a mescolare, a mettere assieme, perché era un periodo sociale in Argentina che si portava a questo. Astor Piazzolla, non dimentichiamoci che comincia a risorgere fine degli anni 60, gli anni 70, quando in Argentina il tango, dietro anche delle dittature civico-militare che ci sono state in quegli anni, veniva un po' sacrificato, perché il tango è qualcosa di sociale, uno doveva trovarsi in pubblico, in salone, in comunità, e questo non era molto consentito da una parte, anche per una questione che si portava anche la musica dall'estero, si cominciava a importare musica dagli Stati Uniti, e quindi c'è stato un periodo molto particolare che ha aiutato anche a ripensare un tango diverso, un tango nuovo. Ma non è che Piazzolla a tavolino ha detto adesso dobbiamo fare il tango nuovo perché c'è questo periodo, però era la situazione sociale e politica che portava a questo senso di trascinare a un qualcosa di nuovo, nell'avanguardia, un qualcosa più, come già è stato magari accennato da altri, ha portato il tango già non nella borghesia o alto saloni come aveva fatto Cadicamo, ma ha portato il tango all'alta scuola, all'accademia, all'università, come qualcuno ha detto, ha portato ai saloni più alti culturali il tango. E qui c'è stata una rivoluzione, perché fa un tango addirittura nel tango di avanguardia, fa un tango surreale, che prima non esisteva su questo. E lì si entra in un altro passaggio storico. In questo così entra Astor Piazzolla. Thank you.
Non è chiarico. La rivoluzione di Astor Piazzolla ha una sua data precisa di partenza o secondo te è stata progressivamente un'evoluzione, uno sviluppo della sua arte?
Senz'altro c'è stata una evoluzione fino al suo ultimo giorno di vita. Astor mai ha smesso di evolversi, addirittura se facciamo delle citazioni, un tango molto citato con Adios Nonino che lui stesso ha detto e ho cercato di superarlo, che mai sono riuscito, però ha provato costantemente di superarsi anche a se stesso, anzi un tango che oggi per oggi possiamo dire insuperabile fino ai nostri giorni. Ma c'è una data, c'è un momento specifico, e la data precisa è il 16 novembre del 1969, preciso, un giorno e un anno. C'è stato il primo festival iberoamericano della danza e della canzone a Buenos Aires che si sviluppava questo nel Palazzo dello Sport che è a Buenos Aires, è Luna Park che si chiamava, un palazzetto dello sport dove si fa il box, si gioca al basket e anche si facevano dei concerti. E lì si fece quell'anno, quel giorno, iniziò questo festival. In questo festival c'è stata una canzone cantata per Amelita Baltar, con un testo di Orazio Ferrer, musica certamente del maestro Piazzolla, si chiamava Balada para un loco. Entra in scena questo concorso, lì si creò una spaccatura nel pubblico, perché gli ortodossi del tango, quelli che conservavano quella struttura che dicevo prima, contursi, discepolo, cadicamo, così, non l'avevano accettato. Ma il pubblico generale non smesse di applaudirla quella sera, quella canzone che ha stravolto, era una cosa nuova nel tango, era per prima volta che si cantava un tango surreale come era Balada para un loco. Il concorso non vinse questa canzone, perché si fece del tutto per far sì che vincesse un'altra canzone che Hasta el último tren di Ahumada, di Julio Ahumada, che era una canzone fiacca dopo di tutto. Però come la giuria era una giuria fortemente vincolata al tradizionalismo del tango, non poteva permettere che si vincesse un tango così non tango, come dicevano loro. Ma la risposta è stata non solo da un pubblico che ha continuato a applaudire, addirittura anche con protesti per la giuria, sino che è stato classificato tra le 100 migliori canzoni di America Latina di tutti i tempi. E addirittura nel mese successivo la casa discografica Columbia in un mese ha venduto più di 200.000 dischi. Quindi è stata la dimostrazione che quel tango qualcosa aveva suscitato nella popolazione. Il tango Balada para un loco riprende sempre di una opera che è l'opera Maria de Buenos Aires, sempre scritta per Orazio de Ferrer, che era un brano di un'opera teatrale fatta l'anno precedente, dove lì Astor Piazzolla, però con testo de Ferrer, in quell'opera segna la ruptura del tango. Lì c'è stata proprio l'apice di una cosa che c'è stato e adesso comincia qualcosa di nuovo. E dovremmo verificare e raccontare quell'opera. Maria, nome classico di Buenos Aires, nella prima parte è la Maria che va al centro della città, della luce dell'asfalto, perché si diceva che lì arrivavano della periferia, e arrivava nelle luci, nel lusso della città, e va a lavorare in un bordello e subito diventa prostituta. E diventando prostituta muore. E al morire lì si crea un qualcosa di fantastico, perché lì nella morte rinasce. La rinascita di Maria e nasce proprio il nuovo tango. Questo è molto sinteticamente, quella nuova Maria rappresenta il tango che comincia a scrivere da lì in poi Astor Piazzolla. Per questo dicevamo c'è stata una data, però lì non era la data, quello è stato il tango e da lì in poi tutto si basò su questo tango. No, c'è stato anzi abbastanza vertiginoso tutto il progresso, tutta l'evoluzione, come ho detto prima, fino agli ultimi giorni di Astor Piazzolla.
Già sé che sto piantando, piantando, piantando. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una corbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden, ¡viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Ábrete los amores que vamos a intentar. Locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irida, irada. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos locos. Locos, locos, locos.
Sabatino Annechiarico, grazie davvero per questa bella testimonianza, ci hai raccontato delle cose che normalmente non si sentono attorno alla vita e all'arte di Astor Piazzolla. Un'ultima battuta per terminare la nostra chiacchierata. Domani è il giorno esatto del centenario di Astor Piazzolla, come lo festeggerai?
Oh, domani è una giornata molto particolare, e qui in Italia c'è un paese, Massa Sassoroso, che è una frazione di Collemandina, che è nella provincia di Lucca. Lì nasce la parte materna, la nonna materna di Astor Piazzolla. È un paesino che già nel passato avevano fatto sempre tante commemorazioni. In quest'anno si farà un evento molto particolare, perché lo Stato argentino, il governo argentino, tramite i due consolati che ha in Italia, sia quello di Milano come quello di Roma, sarà presente lì assieme alla rete dei scienziati argentini in Italia, tutti e tre, quindi due consolati e la rete, faremo un omaggio in onore al maestro, metteremo dei fiori davanti al monumento che in Massa Sasso Rosso hanno fatto a Astor Piazzolla, ci saranno anche delle autorità pubbliche del territorio e quindi si farà una commemorazione in questo tipo, un istituzionale, sia del governo argentino che sta omaggiando nel posto dove è nato la nonna di Astor e Piazzolla, quindi così festeggeremo. La giornata sarà passata così. Assunta Manetti è proprio il cognome di quel territorio.
Grazie a Sabatino Annechiarico e che dire, viva Piazzolla!
Ma certamente, viva Piazzolla e festeggeremo tutti.
Thank you.